Capitolo tredicesimo. Quando si erano alzati da tavola, Lievin avrebbe voluto seguire Kitty, ma temeva dispiacerle con una corte troppo evidente. Rimase nella cerchia degli uomini, prendendo parte alla conversazione generale, e senza guardare Kitty ne percepiva i movimenti, gli sguardi e il posto dove era in salotto. Subito e senza il più piccolo sforzo eseguiva la promessa che gli aveva fatto di pensar sempre bene di tutti e di voler bene a tutti. La conversazione volgeva sulla comunità, nella quale Peskov vedeva un certo principio particolare, da lui detto principio corale. Lievin non era d'accordo né con Peskov né col fratellastro, che in un certo modo, a modo suo, riconosceva e non riconosceva il valore della comunità russa, ma parlava con loro cercando solo di metterli d'accordo e di smussare le loro obiezioni. Non si interessava affatto a quello che egli stesso diceva, ancora meno a quello che dicevano loro, e desiderava una cosa sola: che tutti si trovassero bene e a loro agio. Adesso per lui una cosa sola era importante, e questa cosa sola dapprima era là nel salotto, ma poi si era mossa e si era fermata presso la porta. Senza voltarsi egli ne sentiva lo sguardo fisso su di lui e il sorriso, e non poté non voltarsi. Ella stava dritta sulla porta con Scherbatsky e lo guardava. «Pensavo che andaste al piano», disse avvicinandosi a lei. «Ecco quello che mi manca in campagna, la musica». «Noi siamo venuti solo per tirarvi fuori di qua», disse lei ricompensandole di un sorriso come di un dono. «E vi ringrazio che siate venuto via. Che gusto c'è a discutere? Tanto nessuno mai convincerà l'altro». «Già, è vero», disse Lievin. «Succede il più delle volte che si discute calorosamente perché non si riesce in alcun modo a capire che cosa voglia precisamente dimostrare l'avversario». Lievin spesso aveva notato che anche nelle discussioni fra le persone più intelligenti, dopo sforzi enormi, dopo un'enorme quantità di sottigliezze e di parole, coloro che discutono giungono alla fine a riconoscere che quello per cui a lungo si sono battuti per dimostrare l'uno all'altro era loro noto da gran tempo, fin dall'inizio della conversazione, ma che piacevano loro cose diverse e non volevano nominare quello che piaceva per non essere contraddetti. Spesso aveva sperimentato che durante una discussione si capisce quello che piace al contraddittore e improvvisamente quella stessa cosa comincia a piacere e allora tutti gli argomenti cadono come cosa inutile. Talvolta aveva sperimentato il contrario. Si espone finalmente quello che piace, per cui si sono escogitati tutti gli argomenti, e se accade che si espongano bene e con sincerità, a un tratto l'avversario è d'accordo e smette di discutere. Proprio questo egli voleva dire. Ella corrugò la fronte cercando di capire, ma Lievin aveva appena cominciato a spiegare che ella aveva già capito. «Capisco, bisogna sapere per che cosa egli discute, cosa gli piace, allora si può...» Ella aveva indovinato in pieno e aveva esposto il pensiero espresso male da lui. Lievin sorrise con gioia. Tanto era stato rapido il passaggio dall'oscura, verbosa discussione di Peskov con suo fratello a questa laconica e chiara, quasi tacita comunicazione dei pensieri più complicati. Scherbatsky si era allontanato e Kitty, avvicinandosi a un tavolo da gioco che era lì aperto, sedette e preso in mano un pezzo di gesso, cominciò a disegnare sul panno verde fiammante. Ripresero la conversazione che s'era tenuta a tavola sulla libertà e sulle occupazioni delle donne. Lievin era d'accordo con Daria Alexandrovna che una ragazza non sposata può trovare un lavoro femminile nella propria famiglia. Egli lo confermava col fatto che nessuna famiglia può fare a meno di un aiuto, che in ogni famiglia, ricca o povera, ci sono e ci devono essere delle bambinaie salariate o delle parenti. «No», disse Kitty arrossendo ma guardando tanto più coraggiosamente con i suoi occhi sinceri, «una ragazza può essere posta in una condizione tale che non può, senza sentirsene umiliata, occuparsi in famiglia, e lei stessa...» Egli capì l'allusione. «Oh sì», disse, «sì, sì, avete ragione». E comprese il valore di tutto quello che aveva dimostrato a pranzo Peskov sulla libertà delle donne, per il solo fatto che vedeva nel cuore di Kitty il terrore dello stato nubile e della umiliazione. E poiché l'amava, aveva sentito quel terrore e quell'umiliazione in se stesso e aveva rinunciato d'un tratto alle proprie argomentazioni. Sopravvenne un silenzio. Ella disegnava col gesso sul tappeto del tavolo. I suoi occhi brillavano d'una luce calma. Immedesimandosi nello stato d'animo di lei, Egli sentiva in tutto il suo essere una tensione di felicità che diventava sempre più intensa. «Ah, ho disegnato tutto il tavolo», disse lei, e deposto il gesso fece per alzarsi. «E come farò a rimanere solo senza di lei?» pensò Lievin con terrore e prese il gesso. «Aspettate», disse, sedendo al tavolo. «Da tempo volevo chiedervi una cosa». Egli la guardava dritto negli occhi carezzevoli, sebbene spaventati. «Domandate, vi prego». «Ecco», egli disse e scrisse le lettere iniziali QMARQNPESMOA. Punto interrogativo. Quelle lettere volevano significare: quando mi avete risposto «questo non può essere», significava «mai o allora». Non c'era nessuna probabilità che ella potesse decifrare questa frase complicata, ma egli la guardò con tanta ansia come se la sua vita dipendesse dall'aver ella capito o no quelle parole. Kitty lo guardò seria. Poi poggiò la fronte corrugata sulla mano e cominciò a leggere. Di tanto in tanto dava un'occhiata a lui, domandandogli con lo sguardo: «È quello che penso?» «Ho capito», disse arrossendo. «Che parola è questa?» egli disse, indicando le M con cui era significata la parola «mai». «Questa parola significa mai», ella disse. «Ma non è vero!» Egli cancellò in fretta quel che era scritto. Le dette il gesso e si alzò. Ella scrisse A-I-N-P-R-D. Dolly si consolò completamente del dolore arrecatogli dalla conversazione con Alexei Alexandrovich quando sorprese queste due figure: Kitty col gesso in mano e con un sorriso timido che guardava di sotto in su Lievin, e la bella figura di lui curva sul tavolo con gli occhi ardenti, fissi ora sul tavolo, ora su di lei. A un tratto egli si illuminò tutto. Aveva capito. La scritta significava: «Allora io non potevo rispondere diversamente». Egli la guardò interrogativamente con timore. «Soltanto allora?» «Sì», rispose il sorriso di lei. «E ora?» egli domandò. «Ebbene, ecco, leggete. Dirò quello che desidererei. Quello che desidererei tanto». Ella scrisse le iniziali. C, P, D, E, P, Q, C, E, S. Questo significava che possiate dimenticare e perdonare quello che è stato. Egli afferrò il gesto con le dita tese e tremanti, e spezzato lo scrisse le iniziali di quel che segue: «Non ho nulla da dimenticare e perdonare, non ho mai cessato di amarvi». Ella lo guardò con un sorriso che s'era fermato sul suo volto. «Ho capito», disse piano. Egli sedette e scrisse una lunga frase. Ella capì tutto e, senza chiedere «è così?», prese il gesso e rispose immediatamente. Egli per parecchio tempo non riuscì a capire quello che ella aveva scritto e la guardava spesso negli occhi. La mente gli si annebbiò di gioia. Non riusciva in nessun modo a sostituire alle lettere le parole che ella intendeva, ma negli occhi di lei, raggianti di felicità, capì tutto quello che doveva sapere. E scrisse tre lettere sole. Ma non aveva ancora finito di scriverle e lei già leggeva dietro il suo braccio e terminava lei stessa e scriveva la risposta. «Sì». «Giocate al secretaire?» disse il vecchio principe accostandosi. «Su però, andiamo, se vuoi arrivare in tempo a teatro». Lievin si alzò e accompagnò Kitty alla porta. Nella loro conversazione era stato detto tutto: che ella lo amava e che avrebbe detto al padre e alla madre che gli sarebbe andato da loro l'indomani mattina.